E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. Ben trovato, professore, grazie per essere in nostra compagnia ancora una volta. Buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, prendiamo spunto subito, forse dalla notizia principale, ben in evidenza, su quasi tutti i giornali. È stato un incidente, missile in Polonia, cala la tensione. Effettivamente ci sono stati dei momenti nella giornata di ieri e nella serata di ieri l'altro in cui abbiamo davvero temuto che potesse succedere qualcosa, come a volte succede con le guerre che scoppiano, anche se insomma gli attori, i protagonisti in realtà non la vogliono. Questa volta è andata così, è stato un incidente, non è stata un'aggressione voluta dalla Russia, ma ecco, anche se Zelensky continua a sostenere che si è trattato di un missile russo e non della contraerea ucraina, quella che è cascata in Polonia, ma insomma ormai lo ammettono anche i polacchi. Allora, però il rischio di incidenti, se una guerra continua, è un rischio serio. Che ne pensa, professore?
Ma sì, penso che sia una cosa gravissima quella che è successa ieri su tutti i media, diciamo, occidentali. Cioè, noi ci siamo trovati, diciamo, da un momento all'altro sbalzati in una sorta di terza guerra mondiale incipiente, imminente, sulla base di, tra l'altro, diciamo, considerazioni del tutto estemporanee fatte anche da autorevolissimi leader politici. Io penso agli italiani, Letta, Calenda, eccetera, che hanno immediatamente, diciamo, preso posizione quando ancora non si sapeva niente, e trovo che insomma sì, questo sia un segnale molto preoccupante.
Ecco, i russi hanno fatto dei complimenti, diciamo così, uso un'espressione forse non proprio tecnicamente esatta, agli americani, perché hanno avuto un atteggiamento più responsabile rispetto, più prudente rispetto ai paesi come Polonia o altri paesi, paesi baltici. Claudio, voleva aggiungere?
No, a me sembra questa storia, un po' dai commenti che sento arrivare incrociati, anche quello del presidente polacco, ma insomma più che altro anche di quelli americani e poi della risposta anche russa, che siano un po', stranamente, no? Quando succedono queste cose, che non sappiamo poi alla fine come sono andate, potrebbe succedere, come avete detto voi, giustamente un rischio terza guerra mondiale, ma potrebbe essere anche un segnale di avvicinamento per andare verso la pace. Questa è la mia sensazione, vorrei sapere il professore.
Allora, aggiungo a quello che ha detto Claudio il fatto che da parte autorevole americana si dice che non riusciranno gli ucraini a riconquistare tutti i territori, e quindi, come dire, sembra quasi un elemento disfattista da una parte e dall'altra un'esortazione realistica a trovare, insomma, ad avviare i negoziati. Che ne pensa?
Diciamo che la campagna elettorale statunitense è finita, intanto quindi
certo,
già quel
cambia l'aria.
Fatto. L'aria è un po' cambiata, perché in realtà quello che serpeggiava un pochino, no, anche sull'uccisione della figlia di Dugin, eccetera, cioè che Zelensky fosse anche, diciamo, su un filo, nel senso ti stiamo dando un sacco di soldi, ti stiamo dando un sacco di armi, ci sta costando questa cosa un visibilio, però non puoi fare come credi. È l'impressione che si ha, ma ovviamente da profani e da persone distantissime da certe informazioni, è che un pochino ci sia spesso dell'irritazione statunitense nei confronti di un leader politico che certamente, diciamo, è, come tutti dicono tutte le volte, la premessa, no, sotto attacco e invasione da parte di un altro paese, però certamente, diciamo, non è specchiatissimo sul tema della condotta, diciamo, di queste operazioni e sul tema della reazione all'Ucraina sotto tanti profili. Certamente Zelensky non è il primo da criticare, nel senso che l'aggressione è putiniana, dopodiché però noi stiamo dando un sacco di quattrini e un sacco di armi a Zelensky e, diciamo, ora ci aspetteremmo anche probabilmente il tentativo di sedersi al tavolo delle trattative, e purtroppo però, e questo si collega al discorso dei tweet appunto dei leader politici, finché i leader politici pensano che le trattative si facciano se Putin si ritira, la guerra non finirà mai.
È un problemone questo, perché si cerca la pace giusta, ma a volte è difficile arrivare a una pace giusta.
Sì, diciamo che la pace giusta è diciamo che se noi utilizziamo un concetto assoluto di pace, cioè fine delle ostilità totali, ritiro di Putin, eccetera, questo non avverrà mai. La pace è un concetto anche graduale, e quindi intanto iniziamo a parlare di un cessate il fuoco, per esempio, no? Intanto poi cominciamo a parlare di diplomazie che si parlano, questo potrebbe essere un inizio di
professore, pace. Professore, ecco. La impegno sempre sulla politica estera, che forse non è proprio il campo che lei gradisce di più, no? Nel senso che per le competenze specifiche, però insomma è un campo questo che si impone in queste ore. Giorgia Meloni è stata al G20, ha incontrato Biden, ha incontrato Xi, continua il gelo con Macron, però dice Repubblica affari d'oro con Xi. Ecco, è stato un G20 positivo per l'Italia secondo lei?
Ma non lo so, non mi sembra che sia un G20 che cambia le sorti, diciamo, né del governo né dell'Italia. Rispetto a Macron, certamente i francesi, diciamo, hanno un atteggiamento che francamente, insomma, aiuta molto la Meloni sul fronte interno, nel senso che impartire lezioni di rispetto dei diritti o degli accordi europei eccetera eccetera non è proprio nelle loro corde in questo momento, appunto, tanto più che dopo la crisi appunto dei migranti hanno rafforzato i controlli alle frontiere eccetera. Insomma, l'Europa su questo in effetti nicchia moltissimo sul piano della riallocazione dei migranti eccetera.
Quindi, ha ragione il ministro Piantedosi quando rivendica la linea dura contro le ONG?
Il ministro Piantedosi, professore, posso dire una cosa? Scusi,
vediamo.
Possiamo dire al ministro Piantedosi che smetta di fare il capo di gabinetto di Salvini?
Questa è l'accusa che gli viene mossa spesso.
Ma no che non ha ragione, nel senso che non è una cosa senza senso, tanto più che è senza senso anche tutto questo allarme ritornato sulla questione degli sbarchi. E anche perché a guardare i flussi, io anni fa ho scritto un librettino sui flussi migratori e soprattutto sul sistema europeo di accoglienza, con uno studio comparativo tra vari paesi europei, dove si dimostra, peraltro basta guardare i dati, non è che lo dico io, lo dice l'UNHCR eccetera, che i flussi migratori maggiori non sono quelli via mare, voglio dire, non basterebbe già questo a destituire di fondamento questa storia dei taxi eccetera eccetera. C'è una polemica legittima nei confronti dell'Europa, ma questa per il governo italiano è del tutto strumentale. Noi ce la facciamo benissimo a reggere questi flussi, non è un problema, è un problema ideologico, propagandistico, giocato sul fronte interno, che viene anche aiutato sempre sul fronte interno da parte dell'atteggiamento dell'Europa, appunto. No?
Allora, professore, io direi ascoltiamo una canzone e poi torniamo a parlare con lei a proposito di una curiosa intervista. De Benedetti, PD, partito di baroni, ha conquistato la borghesia e ha perso il popolo. E poi però un consiglio: non siano schizzinosi, appoggino Moratti. Va bene, ne parliamo fra poco con Giorgia, io fra tanti, su RWS.
Lo so, quello di cui ho bisogno, lo so. Come ero e so che posso ora. E io ci spero in quello che amo ancora. Aspetterò che pioverà prima di amarsi a fondo, e sai che solo uno fra tanti ti guarderà come sei, ti viaggerà quando ridi, nei pensieri che vivi, negli sbagli che fai, e solo a uno fra tanti importerà come I'm not afraid to die.
Fra tanti con Giorgia su RWS. Torniamo a parlare con il professor Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. E professore, oggi sul Corriere della Sera, l'abbiamo accennato poco fa, c'è un'intervista di Aldo Cazzullo a Di Benedetti, l'ingegnere De Benedetti, scusate, e in questa intervista si legge il titolo, insomma, in grande evidenza: PD, partito di baroni, ha conquistato la borghesia e ha perso il popolo. Allora, Carlo De Benedetti, 88 anni, laurea in ingegneria elettrotecnica, imprenditore, dirigente d'azienda, editore del quotidiano Domani, nominato Cavaliere del Lavoro e poi Commendatore della Legione d'Onore, insomma. De Benedetti dice: non siano schizzinosi, appoggino la Moratti. E allora qui c'è qualcosa che non torna, verrebbe da dire: hai conquistato la borghesia, hai perso il popolo, ti accuso, e poi c'è un consiglio di appoggiare, insomma, non esattamente una poveraccia, ecco, la Moratti. Che idea si è fatta? Sono, come dire, situazioni, stranezze senili, ecco, per dirla proprio brutta, oppure c'è qualche cosa altro? Ecco, Claudio, volevi...
È ancora molto lucido.
Appunto. Sentiamo che cosa ne pensa il professor Tedesco, perché la vicenda del PD, uno potrebbe dire, vabbè, però rappresenta una parte importante dell'opposizione, dunque della vita democratica del nostro paese, a prescindere che uno abbia simpatia o meno per quell'area, per quel partito, ma interrogarsi sul percorso che ha fatto e che farà, insomma, mi pare importante per la democrazia italiana. Sentiamo che ne pensa il professor Tedesco.
Sì, no, ma io, diciamo, più apertamente dico anche che se uno ha a cuore, diciamo, anche le sorti del centro-sinistra, non può far finta che il PD sia uno che passa di là, no? Nel senso che evidentemente si deve chiedere che destino avrà, che orientamento avrà, eccetera, eccetera. Chiaramente anche non votando, cioè non c'entra niente col voto, diciamo, parlo di un orientamento, diciamo, culturale, ideologico. Dopodiché, no, non credo che siano delle turbe senili o delle, come diceva Coppini, insomma, è molto lucido, anche troppo, nel senso che poi tra l'altro fa un po' sorridere questo fatto che diciamo abbia conquistato i baroni, dal momento che pare che Letizia Moratti discenda da un ramo cadetto di un barone.
Sì, quindi, proprio,
insomma, mi sembra un po' surreale. Dopodiché invece la vicenda è molto più seria e tragica, perché evidentemente da anni l'ingegnere De Benedetti, anche con la fondazione di un nuovo giornale, ma poteva rimanere in quell'altro, visto la piega che ha preso anche Repubblica, tende a sponsorizzare questa politica, diciamo, che formalmente sarebbe di centrosinistra, ma che poi in realtà, diciamoci la verità, è una politica di destra, cioè Renzi e Calenda fondamentalmente.
Però lui dice,
quelli che spingono,
ecco, il PD ha conquistato la borghesia, ha perso il popolo, cioè si sente l'esigenza da qualche parte che ci sia una migliore rappresentanza degli interessi dei più poveri, sostanzialmente. È così oppure è tutta una bomba fumogena? Non so come...
Sì, no, ma è ieri così. Ieri
Barrasi diceva che in questo paese
manca proprio la rappresentanza di quel tipo.
C'è un partito che rappresenti, che non c'è più, che
i più poveri.
La povertà.
Vediamo un poco.
No, ma è sicuramente così che ci sia l'esigenza, tanto è vero che Conte ha fatto un'operazione straordinaria, diciamo, che qualcuno definisce di maquillage, che però ha fruttato sul piano politico, è quella di assumersi, diciamo, un po' questo compito, no, di partito dei più deboli, che è un po', qualcuno dice, partito del sud, perché effettivamente molti deboli stanno al sud dal punto di vista del reddito, dal punto di vista del lavoro, eccetera eccetera. Quindi sicuramente c'è questa esigenza di tornare a parlare, però su questo sembra che davvero le forze politiche del centro-sinistra più, appunto, tradizionali storicamente, anche se non si parla di storia, cioè si parla di storia, diciamo, datandola 10 anni fa, però a parte le origini, voglio dire, no, però c'è da dire che pare che non ci sentano su questo tema della, però vorrei anche dire un'altra cosa, qui non c'entra che Letizia Moratti sia miliardaria o che De Benedetti sia miliardario, perché altrimenti, diciamo, si fa un favore a chi dice che la sinistra è pauperista, cosa che non era neanche per Marx, e figuriamoci se lo è per il PD, che insomma ha preso gente ben più, cioè,
certo,
e quindi si tratta, diciamo, come scrissi tempo fa, anche Engels era ricco, si tratta di tradire la classe, diciamo così, cioè di pensare, perché la politica è pensare le condizioni dell'altro, non, certo, guardarsi il proprio ombelico.
Quindi De Benedetti, quindi, un miliardario, tradisce la sua classe sociale, no, però poi suggerisce Moratti, ecco, c'è una cosa che non... vediamo un po'.
Il punto è che non la tradisce, così come non l'ha tradita mai Letizia Moratti, perché si è andata a vedere le sue partecipazioni al Berlusconi 1, Berlusconi 2. L'altra volta Rosi Bindi ha detto una cosa molto interessante, ha detto la riforma della sanità di Letizia Moratti è esattamente l'opposto della riforma sanitaria del 78 che fece Tina Anselmi. Già mi basterebbe questo, voglio dire, e Tina Anselmi era una democristiana, cioè non era una pericolosa bolscevica, era una donna che oggi passerebbe per una per un membro dei Tupamaros, voglio dire, insomma, visto la collocazione.
Professor
politica.
Tedesco, dobbiamo concludere
che
la nostra...
Che pagò anche caro quella riforma.
Allora, sì, dobbiamo concludere qui, e noi la ringraziamo naturalmente per la sua collaborazione con RWS, e continueremo, diciamo, a riflettere su questi temi e anche sui percorsi che fanno le formazioni politiche nel nostro paese, visto che lei è un filosofo della politica, nelle prossime trasmissioni. Claudio?
No, una domanda che gli preparo già per la prossima volta.
Ah, ecco.
Mi sembra che appunto con Conte, con questa linea progressista, mi sembra che la Chiesa cattolica stia rivolgendosi in questo senso, e ho visto dei movimenti.
Va bene, allora questo è il compitino per casa per il professor Tedesco, va bene? Si prepari che la interroghiamo la prossima volta, a parte gli scherzi. Grazie davvero, a risentirci, a presto.